Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Benvenuti ad una nuova puntata di A Spasso per il Polesine. Ci si ritrova di nuovo dopo un periodo con un nuovo spunto che passa da queste meravigliose note rinascimentali che sono le note del Tour d'Yon, uno dei brani della tradizione musicale francese, del Rinascimento francese, databile attorno al 1530. Sono note che ci immettono in questa puntata che vogliamo dedicare alla possibile traccia di un passaggio polesano del genio per eccellenza del nostro Rinascimento. Stiamo ovviamente parlando di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, le note francesi non sono ovviamente casuali, perché tutti sappiamo che Leonardo muore lungo il dolce corso della Loira ad Amboise il 2 maggio del 1519 il 500, 500esimo anniversario della morte, che è stato festeggiato solennemente un paio d'anni fa, diciamo che ha aperto molte piste di ricerca sul molteplici significati del genio di Anchiano di Vinci, che oltre alla grande esperienza in campo artistico è stato anche un inzegnero, uno dei primi esponenti di quella ingegneria, di quell'architettura militare che evidentemente con la comparsa delle armi da fuoco diventa uno dei settori di più interesse, di più studio e perfezionamento tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Cosa c'entra tutto questo con il nostro territorio? Beh, noi sappiamo che la vita di Leonardo è una vita che vede un primo grande periodo giovanile fiorentino, che è quello ovviamente che passa come tutti i grandi attraverso la bottega. La bottega, lo sappiamo tutti, è quella di Andrea del Verrocchio, gli anni dell'Annunciazione di Monte Oliveto, della Madonna del Garofano, del ritratto di Ginevra de' Benci, del battesimo di Cristo, opera del Verrocchio in cui lui fa quel meraviglioso angelo di profilo sulla sinistra della composizione, della Madonna Benoit, del San Girolamo Penitente fino all'Adorazione dei Maggi, che è datata 1482. 1482 è l'anno nel quale Leonardo parte per Milano, dove rimarrà per ben 16 anni al servizio di Ludovico Maria Sforza, a tutti noto come Ludovico il Moro, fino a quando, nel pieno delle guerre d'Italia tra francesi e spagnoli, nel 1499, la città cadrà in mano francese e Leonardo sarà costretto a ricominciare questa sua peregrinazione, che peraltro poi lo porterà al servizio dei francesi stessi. E notare che è molto poco chiara, a detta ancora oggi degli studiosi di Leonardo, la ragione principe che porta Leonardo a lasciare la Firenze del Magnifico, di Lorenzo il Magnifico, per raggiungere la Milano di Ludovico il Moro. E aveva 30 anni, dice il Vasari, quando Leonardo fu mandato dal duca di Milano a presentargli una lira che unico era in sonare tale ex strumento. Ed è bello aver ascoltato le note che abbiamo ascoltato, ne sentiremo altre tra poco perché ci raccontano anche il rapporto fra Leonardo e la musica, che è stato oggetto, fra l'altro, di una bella serata che circa un anno fa abbiamo fatto, prima ovviamente della pandemia, assieme all'Istituto Musicale Aureliano Ponzilacqua di Lendinara e il Vincenzo Ferrari Consort, proprio nella Pescheria Nuova, oggi dedicata a Carlo Bagno, nella città di Lendinara. Sembra quasi quindi che Lorenzo il Magnifico spedisca Leonardo con la scusa di questo strumento musicale, confermando il suo ruolo di ago della bilancia che tra la pace di Lodi del 1454 e la sua morte nel fatidico 1492, l'anno della scoperta dell'America, ma anche l'anno, non dimentichiamolo, dell'espulsione dei Mori e degli ebrei dalla Spagna e anche l'anno dell'elezione di Papa Borgia, Alessandro VI, si sia messo come posso dire in evidenza in questo periodo il Magnifico. Leonardo, probabilmente molto irrequieto, non aveva partecipato alla decorazione della Sistina a Roma, e questo era stato un momento di attrito con i Medici che non l'avevano segnalato insieme ad altri grandi del suo tempo. Viene rimandato a Milano, dove il suo sogno proibito, mai terminato, in mezzo a tanti altri capolavori come il Cenacolo, sarà quello di terminare il cavallo, cioè il monumento equestre al duca Francesco Sforza, che non verrà mai terminato. Ecco, 1482, Leonardo da Vinci arriva a Milano in un anno particolarmente importante per il nostro territorio. È l'inizio della Guerra del Sale, è l'anno nel quale, tra il Ducato Estense e la Serenissima, ricomincia quell'eterna lotta per il controllo del Polesine, che era stato restituito ai ferraresi, proprietari sin dal 1200, nel 1438, proprio durante una guerra che aveva coinvolto Venezia e il Ducato di Milano. Quindi Milano c'entra a pieno titolo in questa storia. E adesso ci ascoltiamo qualche altra nota. Sono le note in questo caso che provengono da un'altra bella composizione del periodo rinascimentale francese, la, je ne l'ose, je ne l'ose dire, e je ne le dirai, non l'oso dire, non lo dirò. E con queste note maliziose, un po' così civettuole, ci immetteremo nel racconto di questa presenza leonardesca tra Milano e, perché no, il territorio polesano.
No, no, no.
State ascoltando A Spasso per il Polesine con Marco Chinaglia.
È nel 1482 che, a causa del mancato pagamento sui diritti delle saline, la linea delle saline partiva, come è noto, da Chioggia, poi passava per Comacchio fino ad arrivare a Cervia. Sono luoghi strategici anche per l'importanza che il sale aveva nella conservazione dei cibi. La vicenda del controllo delle saline, ma anche probabilmente per i debiti di un sacerdote ferrarese che era stato arrestato dal visdomino veneziano e controllava di fatto la città, porta allo scoppio della guerra del sale. Siamo nell'aprile del 1482. Papa Sisto IV, Francesco della Rovere, decide di cedere il Polesine a Venezia in cambio dell'aiuto contro il re di Napoli, e scoppia una guerra che veramente coinvolge tutta la penisola, perché all'alleanza Veneto-Pontificia aderiscono la Repubblica di Genova, evidentemente, Siena, i Malatesta di Rimini, Guglielmo di Monferrato, Girolamo Riario, signore di Imola e Forlì, e Pier Maria de Rosse, conte di San Secondo Parmense. Dall'altro lato, Ercole I d'Este vede alleati Ferdinando I, re di Napoli, lo stesso Ludovico il Moro, i marchesi Gonzaga di Mantova, Giovanni Bentivoglio di Bologna e la Casa Colonna, grande famiglia antagonista del Papa. È una guerra che vede molti teatri di conflitto: la Bresciana, la Bergamasca. La guerra finirà proprio in provincia di Brescia, Bagnolo Mella, a Verona, Parma, Mantova, il Montefeltro, fino al Lazio, all'Abruzzo e alla costa adriatica al sud. Ma è la Transpadana ferrarese che ci interessa particolarmente in questo quadro, perché il 1 maggio del 1482 Roberto di San Severino, nipote di Francesco Maria Sforza e condottiero della Repubblica Serenissima, scende con 30.000 soldati dalle grandi valli veronesi, si impadronisce di Melara, difesa da 50 uomini, e quindi prende in successione la Rocca di Bergantino, la Rocca di Massa, Castelmassa, Massa Superiore, 8 giorni la resistenza di Cristoforo da Montecchio, Castelnuovo e infine Ficarolo. Ficarolo viene presa dopo 40 giorni di assedio il 29 giugno, davanti alla dirimpettaia, la famosa bellissima rocca di Stellata che ancora oggi è visibile. E così, per sommergere i veneziani, Sigismondo d'Este fa la più classica delle operazioni: taglia gli argini del Po all'altezza della Polesella, e per rappresaglia a Francolino fanno la stessa cosa i veneziani. Il cronista Caleffini cita l'11 luglio 1482, annota che i veneziani avevano preso le moline della Canda et Castel Guglielmo et bruciato Villa Marzana Vecchia et la Fracta. E un apparato difensivo molto stretto, predisposto dal duca anche da nord tramite il Po di Primaro verso Argente e Ravenna, difendeva Ferrara. Ferrara che viene colpita anche da un'epidemia di peste in questo momento, e quindi il San Severino, conquistata la Carola, siamo all'altezza tra il Castagnaro e il Tartaro, e Castel Guglielmo si attesta presso la Torre di San Donato, siamo nel territorio di Fieso Umbertiano, per proseguire poi successivamente verso Arquà, verso Pontecchio, a arrivando a conquistare tutto il territorio polesano. Rovigo, 14 agosto 1482, Lendinara, 17 agosto 1482, Badia, 1 settembre 1482. Questa avanzata veneta porta finalmente a stringere d'assedio Ferrara. Federico da Montefeltro muore di malaria, lui che comandava l'esercito ferrarese, ma c'è una pace separata nel dicembre del 1482 dal Papa col re di Napoli, su pressione di Ludovico il Moro, che fa terminare per un breve periodo le ostilità, che riprendono. C'è una pesante sconfitta veneta al Bonello di Stienta, lungo il Po, nel 16 maggio del 1483, seguita dall'interdetto che viene comminato dal Papa su Venezia. Alla fine i capitolati di pace, grazie al tradimento degli alleati dei ferraresi, con la conquista di Gallipoli in Puglia da parte veneziana, portano appunto alla pace di Bagnolo-Mella, con il quale la Serenissima si impossessa, approfittando delle divisioni fra gli alleati di fatto, di tutto il Polesine tranne Ariano, Corbola, Adria, Melara, Castelnuovo e Ficarolo. Milano viene tacitata con denaro e Gallipoli viene restituita a Ferrante di Napoli insieme ad altri piazzaforti pugliesi. È lì che inizia quella storia importante della Transpadana ferrarese, che terminerà solo con il congresso di Vienna. Moltissimi i morti, moltissimi gli uccisi, gli annegati, i morti da sé, le devastazioni, le carestie. I polesani della Transpadana, che per la fame, costretti a mendicarsi il vitto, si ridussero a tanta magrezza che parean la morte quale si dipinge, dice Marin Sanudo. Ecco, in tutto questo che cosa c'entra Leonardo? Beh, Leonardo si presenta a Ludovico il Moro nel 1482 con una specie di curriculum vitae, ante litteram, forse il primo esempio di curriculum vitae della storia, una lettera autografa conservata, diciamo in una minuta del Codice Atlantico, conservato all'Ambrosiana di Milano, in cui più che parlare delle qualità artistiche, Leonardo da Vinci si sofferma proprio sugli interessi di tipo militare. D'altronde, una guerra come quella del Sale o di Ferrara, con il movimento delle truppe nelle paludi e lungo le rive del Po, si prestava a un personaggio che, come Leonardo ben sappiamo, ha ipotizzato, almeno mentalmente, grandi innovazioni anche tecnologiche, come il carro armato o come il sommergibile, che arriveranno ovviamente successivamente. Ludovico aveva un altro problema, il problema del pensionamento, potremmo dire, di Bartolomeo Gaudio, il grande ingegnere militare di corte, che morirà poi nel settembre del 1484. E quindi Leonardo cita tutta una serie di studi, certi strumenti per i navigli ed acqua, certi interessi di ingegneria, che poi applicherà anche nella riforma di Milano, che viene ristrutturata dopo la peste che miete 50.000 vittime tra il 1484 e l'85. E Leonardo continuerà questi studi di interesse strategico-militare, con nuovi tipi di polvere da spari, lo studio sul zolfo, sul carbone, sul salnitro, sulle macchine volanti, sulla guerra sottomarina, che lo porteranno, prima di approdare alla corte francese, a entrare al servizio del duca Valentino, di Cesare Borgia, tra la Romagna e l'Umbria, attorno al 1502. Probabilmente in questa lettera che viene scritta a Ludovico il Moro, Leonardo da Vinci sviluppa quell'interesse per l'ingegneria idraulica, che probabilmente nel concreto si sviluppò proprio nel confine tra il territorio ferrarese, quello veneziano, quello mantovano e quello milanese, nella zona della Transpadana. E ci viene bello e utile pensare che Leonardo da Vinci questi suoi servigi li abbia resi proprio nella zona che oggi appartiene all'Alto Polesine e che allora era nel cuore di questa vicenda militare.
Radio Blu e tu state ascoltando A Spasso per il Polesine. In studio Marco Chinaglia.
Leggiamola allora questa lettera di Leonardo a Ludovico. Signore più illustre, avendo ora considerato sufficientemente gli esemplari di tutti quelli che si proclamano abili contrari di strumenti di guerra, e che l'invenzione e il funzionamento di detti strumenti non sono nulla di diverso da quelli di uso comune, tenterò, senza pregiudizio per qualcun altro, per spiegarmi a Sua Eccellenza, e mostrando a Sua Signoria il mio segreto, e poi offrendo loro il massimo del piacere e dell'approvazione per lavorare con effetto nei momenti opportuni su tutte quelle cose che in parte saranno brevemente annotate di seguito. 1. Ho una sorta di ponti estremamente leggeri e forti, adattati per essere trasportati più facilmente, e con loro si può perseguire in qualsiasi momento fuggire dal nemico. E altri sicuri e indistruttibili dal fuoco e dalla battaglia, facili e convenienti da sollevare e posizionare. Anche i metodi per bruciare e distruggere quelli del nemico. 2. So come, quando un luogo è assediato, a prendere l'acqua fuori dalle trincee, a fare infinite varietà di ponti, a coprir vie, scale e altre macchine relative a tali spedizioni. 3. Se a causa dell'altezza delle sponde o della forza del luogo o della sua posizione è impossibile, quando assedi un luogo, avvalersi del piano di bombardamento, ho metodi per distruggere ogni roccia o ogni altra fortezza, anche se fondata su roccia, eccetera. 4. Di nuovo tipi di mortai, più comodo e facile da trasportare, e con questi posso lanciare piccole pietre, quasi come una tempesta, e con il fumo di questi causano grande terrore al nemico, a suo grande detrimento e confusione. 5. E se il combattimento dovrebbe essere in mare, ho molte macchine molto efficienti per attacco e difesa, e navi che resistono all'attacco dei più grandi cannoni e polvere e fumi. 6. Ho mezzi con miniere segrete a tortuose modi, fatti senza rumore, per raggiungere un punto designato, anche se fosse necessario passare sotto una fossa, un fiume. 7. Farò carri coperti, sicuri e inoffensibili, e quali entrando intra gli nemici con sue artiglierie non sia gran moltitudine di gente d'arne che non rompessino, e dietro a questi poteranno seguire fanterie assai, illesi e senza alcun impedimento. 8. In caso di bisogno farò grossi cannoni, mortai, armi leggeri di forme fine e utili, fuori dal comun tipo. 9. Dove l'operazione di bombardamento potrebbe fallire, creerei catapulte, mangani, trabocchi e altre macchine di meravigliosa efficacia e non di uso comune. E in breve, secondo la varietà dei casi, posso inventare vari infiniti mezzi di offesa e di difesa. 10. In tempo di pace credo soddisfare benissimo a paragone di ogni altro in architettura, in composizione di edifici pubblici e privati, e in conducere acque da uno loco ad un altro. 11. Item conducerò in scultura di marmore, di bronzo e di terra similiter in pittura, ciò che si possa fare a paragone di ogni altro a sia chi vole. Ancora si poterà dare opera al cavallo di bronzo che sarà gloria immortale ed eterno onore della felice memoria del signor vostro padre e della inclita casa sforzesca. E se una qualsiasi delle cose sopramenzionate sembra a qualcuno di essere impossibile o non fattibile, sono più pronto a fare l'esperimento nel tuo parco o in qualunque posto possa piacere a Sua Eccellenza, a cui io commento con la massima umiltà. Un genio assoluto, un genio che dedicò tutti i suoi sforzi a vedere il futuro, un profeta della scienza, della tecnologia e del domani, che forse ha sviluppato i suoi interessi militari nelle nostre terre polesane. Chiudiamo con una canzone di Leonardo da Vinci. Nel 1971 Renato Castellani, con l'interpretazione straordinaria, riesce a costruire attorno alla vita di Leonardo da Vinci uno sceneggiato che ha segnato una storia importante nella vicenda della televisione italiana, uno sceneggiato che ha visto Philippe Leroy nella parte del protagonista, Giulio Bosetti nella parte del narratore e tante altre figure di riferimento. Penso ad esempio a Giampiero Albertini e a Ottavia Piccolo. Ecco, la colonna sonora di quella sceneggiato, come si chiamava allora, era stata voluta da Roman Vlad, composta da Roman Vlad, con la cosiddetta canzone di Leonardo, cantata da Ornella Vanoni. Sono degli aforismi leonardeschi messi in musica che hanno come centro forse un'anticipazione del principio di gravitazione newtoniana: muovesi l'amante e la donna amata, se la donna amata è vile, l'amante si fa vile. Ci lasciamo con la bella voce di Ornella Vanoni, con le note di questo sceneggiato, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Spasso per il Polesine. Thank you.
cosa amata è vile. L'amante si fa vile. Quando l'amante è giunto all'amato, la si riposa. Quando il peso è
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine.
Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.